Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
E allora i Black Spiders con Good Times su Radio Rock alle 8 e 6 minuti di lunedì 19 aprile 2021. Buongiorno.
Buondì.
Vai subito con i vaccini, numero di vaccini di oggi. Vai, eravamo rimasti a 14 milioni mi pare, qualcosa del genere. A quanto stiamo oggi?
Non so, diciamo un 14 milioni 900 mila, dai.
Secondo
15
te,
milioni e 100.
Bravo Maurizio, 15 milioni.
Vedi Mauri?
Vedi Mauri, allora vedi.
Ma
Mauri,
che vedi?
Che è un'illazione.
Vedi,
15
Mauri.
Milioni 500, 243 mila.
200?
Sì, 15 milioni 243 mila. Oggi siete stati pessimisti voi, 980 con un totale di persone vaccinate pari a 4 milioni completamente vaccinate, 4 milioni 468 mila. Le notizie di oggi, si parla moltissimo di questa Super League, di questo progetto annunciato da
polemiche.
12 big importanti del calcio europeo, fra cui Juventus, Inter e Milan, che vogliono farsi un campionato parallelo. La UEFA non ne vuole sapere, ha detto che, anzi ha fatto un comunicato molto duro, ha detto che escluderà tutte e 12 i club da tutte le competizioni, quindi sia le competizioni diciamo direttamente gestite dalla UEFA, cioè vale a dire la Europa League, la Champions League, insomma le varie competizioni sovranazionali e anche i campionati nazionali, quindi saranno fuori tutte.
Sì.
Allora chi vince sto braccio di ferro, no, molto interessante.
Ci hanno mandato dei messaggi, ma come mai? Ecco, i motivi vanno ricercati in questi presunti 10 miliardi di euro che la Superlega dovrebbe generare. Voi immaginate che un campionato che loro prevedono a 20 squadre, 15 fisse più 5 provenienti dai ranking europei, no? Negli anni precedenti, quindi 15 saranno quelle fisse.
Sì.
Le 5 vengono scelte in base
ruotano
a come
sulla base
come ranking
del loro performance, diciamo,
10 miliardi di
però
euro.
Sono alcune squadre che hanno detto no, le tedesche, il Paris Saint-Germain,
il Bayern Monaco si è astenuto.
Sì.
Il Lione e il Borussia Dortmund non si sono espresse. Le altre partecipanti sicure, almeno sulla carta, sono Juve, Inter e Milan, le due squadre di Manchester, Liverpool, Chelsea e Tottenham, e Barcellona e Real Madrid.
Sai che pensavo due o tre cose che mi sono venute in mente così, però magari mi devo studiare meglio la questione, che mi lasciano un po' perplesso. Innanzitutto questo fatto delle 12 più le 5, allora quelle 12 che sono le squadre fondatrici, diciamo così, rimangono sempre comunque.
Sì.
Che io già lo trovo una cosa non corretta dal punto di vista sportivo, cioè nel senso, secondo me non deve essere non devono essere le squadre che si organizzano e che diventano titolari di un torneo, cioè il torneo teoricamente dovrebbe essere di un ente terzo, no? Non deve essere delle,
certo,
perché sennò altrimenti tu hai 12 squadre che sono soci fondatori e che rimangono sempre a prescindere dai loro meriti, sempre dentro.
15.
E poi 15 e poi altre 5
loro vogliono replicare un po' il sistema dell'NBA, no? Con le franchigie. Il problema è che non la polemica dove nasce? L'NBA è fatta come dici tu, cioè c'è la Lega Nazionale che ha quei tot posti, quelle franchigie, e la Lega Nazionale fa sì che il campionato poi sia competitivo. Perché? Perché loro applicano un altro sistema molto intelligente, cioè nella linea delle prime scelte dei giocatori migliori vengono privilegiate le ultime classificate.
Sì.
Anche la ripartizione dei denari, insomma, è fatto in modo che il campionato possa essere sempre più o meno in discussione.
Ho delle perplessità. Poi anche questo fatto che la fase finale viene fatta considerando le squadre classificate da questo torneo, diciamo così, che è un vero e proprio campionato, diciamo così, salvo mi pare le prime 4 che non partecipano alla fase finale, e quindi diventano poi 16 squadre che vanno alla fase finale. Però giustamente qualcuno dice, se tu sei verso metà campionato e sai che tanto alla fase finale accedi perché sei magari dei primi posti della classifica, come le giochi le partite? Te ne frega più niente. Non te ne frega più niente perché tanto sai che tanto accedi alla fase finale. Insomma, ci sono delle perplessità da questo punto di vista. E poi qualcuno pure ha detto, tra l'altro in un momento come questo, immaginare un campionato in cui tu per seguire la tua squadra devi andare non più in giro per l'Italia ma in giro per l'Europa, comincia a diventare dispendioso, complicato, insomma, perplessità. E poi c'è questo braccio di ferro in corso che non si sa dove andrà a finire. Infatti leggo un articolo qua: 12 club di calcio europei tra i più importanti, ricchi e titolati, tra cui Juventus, Inter e Milan, Inter e Milan hanno annunciato il progetto per costituire una Super League, un campionato internazionale che nelle loro intenzioni dovrebbe affiancarsi a quelli nazionali e sostituire l'attuale Champions League, offrendo ai partecipanti profitti ben maggiori per quanto riguarda i diritti televisivi e tutto il resto. L'annuncio, anticipato domenica pomeriggio da alcuni media internazionali, è stato subito criticato duramente dall'UEFA, ovviamente, come è evidente, l'organo di governo del calcio europeo, dai principali campionati nazionali che hanno minacciato di bandire i club che parteciperanno all'eventuale Super League. Cioè anche la Serie A ha detto: queste tre squadre, Juventus, Inter e Milan, parteciperanno alla Super League, quindi li eliminiamo dalla Serie A. Un annuncio che rischia di stravolgere l'organizzazione del calcio europeo come non succedeva da decenni, e sta attirando grandi critiche da tifosi, opinionisti, giornalisti e perfino da molti politici, anche italiani, che hanno attaccato il progetto sostenendo che tradisca i valori del calcio. Si sapeva già da tempo però che le principali società di calcio europee stavano trattando la fondazione della Super League, attirati dalle maggiori prospettive di guadagno. Credo che Andrea Agnelli sia vicepresidente, fra l'altro, della
insieme
Super League,
insieme a Florentino Perez.
Io credo che insomma,
però sono almeno 3 anni che se ne parla,
Sì, se ne parla spesso.
Il principio del calcio da poco che è stato violato.
Sì. Tu dici non è questo, no, diciamo che fa la differenza.
Però anche lì, e si tratta solo di scalfire un retaggio antico culturale, o veramente si sta tradendo? Perché non poi il valore del calcio qual è? Cioè, sostanzialmente,
certo, sono d'accordo.
È pur vero.
Ma perché
che
parliamo di problemi economici? Poi, perché adesso non è di
ma poi i valori più, riflettono i tempi, poi certo. Cioè, riflettono, ma senza voler dare una giustificazione, come dire, un'impostazione negativa alla cosa, no? Riflettono i tempi semplicemente perché cambiano le cose, e quindi ci sta anche che le cose cambino in peggio, in meglio, a seconda dei punti
di vista.
In
questo caso conferma solo che l'attuale valore del calcio è solo esclusivamente i soldi, e punto. Poi al di là della passione che uno può avere per lo sport in sé, però quello che muove il mondo del calcio,
però quando si parlava di fare una Super League già da anni, alcuni hanno detto: sai, la Champions League, sono troppe squadre tra virgolette minori dentro che un po' annacquano il campionato, meglio vedere una Super League, diciamo una sorta di Serie A della Champions League
d'Europa,
la Serie A d'Europa, tra squadre forti titolate in cui c'è tutte partite forti, piuttosto
anche
che
belle.
Vedere magari, che ne so, i 7-1, adesso lasciamo perdere 7-1, ma insomma i 5-0 in Champions League, capito?
Vabbè, ma quello poi bisognerebbe allora regolare come accedere alla Champions, cioè se tu mandi veramente
Champions,
se tu mandi solo esclusivamente le prime due classificate,
e non ci dimentichiamo, c'è tutta questa polemica quando la Champions League fu riformata con la formula attuale rispetto a prima, ci furono le stesse polemiche perché sostanzialmente tradiva il concetto della Coppa dei Campioni, alla quale partecipavano i campioni di ogni campionato, e ci fu una grande polemica.
Però giustamente qualcuno Marizzi ha detto: il secondo, quello che arriva secondo in Italia, no, è molto più forte di quello che arriva primo, magari, che ne so, in Ucraina, oppure quindi prendere solo le prime non è giusto, perché è stato detto all'epoca
questa cosa, figli e figliastri,
ragazzi, continuiamo a parlarne tra poco se volete. Intanto una nuova puntata di Criminal Quadraro.
Radio Rock, just for fun. Scusi, è lei Alvaro Tortore, papà dell'investigatore della squadra di Criminal Quadraro Jack Tortore, detto Cicciapuzza?
Se so io perché. Oh!
Criminal Quadraro.
Buongiorno signora, sono un collega di Jack, ci posso parlare per favore?
Jack, c'è uno che ti vuole menare, lo faccio entrare.
Parlare, ho detto parlare.
E io che ho detto, entrare.
Nonna, ma che diavolo... Ehi John!
Ehi Jack, come stai? Al distretto tutti chiedono di te.
Lo so, ieri i ragazzi mi hanno mandato una foto con i culi di fuori.
Volevano farti ridere, a parte Simon, detto Air Freddy Mercury, che abbiamo dovuto bloccare perché ha preso la cosa troppo seriamente. Jack, devi reagire.
C'ha ragione l'amico tuo, ormai è un mese che tuo padre è morto.
Lo hanno ucciso per colpire me, povero papà.
Perché, che gli è successo?
È morto.
Mio figlio, quando?
Un mese fa, lo hai appena detto.
A proposito, mi dispiace che sia io a dirtelo, ma sul corpo di tuo padre c'erano tracce di droga.
Droga, sul cadavere.
Ma perché? Chi è morto?
Papà, è stato ucciso.
Mio figlio, quando?
Un mese fa, è la seconda volta che lo diciamo.
Stai pensando a quello che penso io?
Che mia nonna c'ha la memoria che gli fa Giacomo Giacomo?
No, che qualcuno vuole infangare la memoria di tuo padre. Jack, c'è una cosa che tuo padre mi ha detto il giorno prima di morire.
Tu hai parlato con papà prima che morisse.
Mio figlio è morto, quando?
Sì, vabbè, ciao.
Cosa avrà detto il papà di Jack a sua madre? Perché sul suo cadavere c'era della droga? Ma soprattutto, perché ogni volta che se fanno la foto con i culi di fuori a me non mi chiamano? Non lo sapremo mai.
Criminal Quadraro.
Beatles con Helter Skelter su Radio Rock. Intanto arrivano tanti messaggi da parte vostra. Le prime pagine dei giornali di oggi, la maggior parte dei giornali si occupa in apertura ancora delle notizie sul coronavirus, con l'andamento della campagna di vaccinazione, le proteste dei ristoratori per le regole, per le riaperture, dopo tra un po' ce ne occupiamo, e le preoccupazioni per la ripresa della didattica in presenza nelle scuole. Repubblica e giornali sportivi titolano invece sul progetto di questa nuova Superlega di cui stavamo parlando, europea di calcio, che comprenderebbe 12 fra le squadre europee più importanti, a cui si oppongono le istituzioni calcistiche. Il giornale accusa il ministro della Salute Speranza per il rapporto dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità sulla pandemia, e Libero apre sul processo a Salvini per la vicenda dei migranti in mare sulla nave Open Arms. Ieri c'è stato il Gran Premio del Portogallo di MotoGP, vinto a spasso, diciamo così, con grande scioltezza da Fabio Quartararo, che vince appunto sulla sua Yamaha che fa una tripletta, le due gare in Qatar e il Gran Premio del Portogallo, quindi tre.
Criminal Quartararo.
Bravo, potremmo fare uno spin-off, l'inizio del mondiale dominato dalla Yamaha, con tre vittorie su tre gare, prima Quartararo, poi Vignales, poi di nuovo Quartararo. Ieri Vignales invece non ha brillato, secondo al traguardo il nostro Francesco Bagnaia, Ducati, migliore fra gli italiani in gara, e il campione del mondo chiude il podio in carica, Oamir, della Suzuki. Entrambi sono saliti di posizione anche grazie alle cadute negli ultimi giri, gara abbastanza divertente, devo dire, abbastanza emozionante, di Alex Rins e Johan Zarco. Il secondo migliore italiano in gara è stato Franco Morbidelli, Yamaha non ufficiale, quarto. Valentino Rossi, suo compagno di squadra, è caduto mentre era in decima posizione a 10 giri dal termine. È stato anche il Gran Premio del ritorno di Marc Marquez in pista dopo l'infortunio di un anno fa circa. Settimo al traguardo davanti al fratello Alex, è partito bello forte, però poi evidentemente insomma la spalla ancora gli fa male, e i postumi infatti era molto sofferente quando è arrivato al traguardo, è riuscito comunque a completare la gara e arrivare al settimo posto. Cioè ieri c'è stato anche il Gran Premio di Formula 1, con, poi mi dite che Hamilton non è un culone di quelli pazzeschi, cioè scusa, non è possibile, ditemelo voi, cioè scusa, esce fuori fa una cazzata di quelle clamorose, facendo un doppiaggio va fuori pista, non si sa come riesce a rientrare, tra l'altro in retromarcia, una cosa proibitissima, vabbè, rientra in pista, riparte, due secondi dopo c'è un incidente, tra l'altro dell'altra Mercedes insieme alla Williams di Russell, anche lui pilota, futuro pilota Mercedes, comunque nell'ambito della Driver Academy della Mercedes, fanno un incidente, safety car, lui rientra, cambia quello che doveva cambiare, riesce a rientrare e arrivare a guantare il secondo posto. Dai,
qualcuno,
ragazzi,
dice che la fortuna aiuta gli audaci,
ma non si può così, non si può, dai ragazzi, non si può. Comunque, quindi ieri comunque una gara divertente, ecco, è stata una bella gara, alla faccia di chi dice che la Formula 1 è noiosa, gara molto molto divertente, anche molto lunga perché è stata sospesa più volte, una safety car, addirittura una bandiera rossa per questo incidente, insomma, gara emozionante, vinta poi da Verstappen, che si conferma, quest'anno forse sarà un testa a testa, Maurizio, Verstappen, wow. Hamilton, un
non
grande
so più
testa,
pelle.
Testa a te, vabbè, però,
fai
Maurizio,
spiritoso,
fai lo spiritoso, poi dopo paghi le conseguenze. Allora, penso di sì. Verstappen, Hamilton arriva secondo, chiude sul podio un ottimo Norris su McLaren, le Ferrari quarta e quinta, diciamo in via di migliorare, ha detto giustamente Matteo Binotto, siamo delusi, un po' frustrati, e tutto sommato è positivo, no? Vuol dire che potevamo fare anche qualcosa di più rispetto al quarto o quinto posto, se sì. Pensiamo a come è andata l'anno scorso, insomma, diciamo che è andata decisamente meglio. Sentiamo chi c'è, 3899 106 600. Buongiorno ragazzi, posso dire che secondo me in questa pandemia lo Stato ha dato dimostrazione di non avere minimamente il controllo del territorio, parlare di feste private, ma basta uscire per vedere gruppi, soprattutto di adolescenti, senza mascherina nelle piazze. Siete mai passati per Piazza delle Gardenie o dei Mirti a Centocelle? Io tra l'altro parlavo di San Lorenzo, ma anche il Pigneto, insomma, ne abbiamo parlato spesso. Per fare un esempio, lì le forze dell'ordine, che spesso e volentieri passano facendo finta di non vedere nulla, dovrebbero fare una retata, bloccare tutti e fare a ogni singolo ragazzino una multa di 500 euro. Poi voglio vedere se i genitori li fanno uscire di nuovo. Dovrebbe intervenire la UEFA con la Super League, è una cagata pazzesca. Sì, più o meno è quello che hanno detto, diciamo. Sì,
hanno minacciato. Però anche lì, vedi, i difensori, giusto, la FIFA. Allora mi viene da dire, ma non è che tante volte l'UEFA manda questa lettera di richiamo perché vuole preservare chiaramente un ruolo di potere all'interno di questa organizzazione, certo, e quindi gestire quella torta lì?
Sicuramente sì, sicuramente sì.
Buongiorno. Ciao. Volevo fare tanti auguri a Marisa Laurito che compie 70 anni.
Sì. Ciao. Ieri ho letto una roba di Marisa Laurito pazzesca. Aspetta, che te la voglio leggere. Una cosa meravigliosa.
Marisa Laurito dura, va giù durissima.
Scrive il Fatto Quotidiano: attenzione su Marisa Laurito, sono volata via dal mio corpo e l'ho visto seduto su una sedia. Queste le inquietanti parole di...
Successo anche a me una volta.
Ti è successo che hai visto il tuo corpo su una sedia?
Paniconi e Laurito.
Paniconi come Laurito?
Sono andato in astrale, quello
astrale.
Che viene detto.
Che vuol dire?
Andare in astrale è
praticamente... viaggio astrale, no?
No, ragazzi, non...
No, davvero.
Cosa vuol dire andare
esiste. Non hai mai fatto, non sei mai andato in astrale.
Io ho visto il mio corpo disteso sul letto. Una paura tremenda.
Eri morto, Mauri?
No,
non
ero morto.
Che vuol dire sono andato in astrale?
Sono andato in astrale, Emilio.
In Australia, sei andato in astrale.
No, se non lo capisci tu non c'è l'astrale, eh?
Allora, quanto mi è accaduto, mi ha iniziato a interessarmi... Che vuol dire questa frase? Quanto mi è accaduto?
Ho non iniziato... fare l'insegnante, vai avanti.
Ma scusa un attimo, il Fatto Quotidiano, no? È un quotidiano importante.
Importantissimo.
Allora, comincia così l'articolo. Quanto mi è accaduto, ho iniziato a interessarmi alle regressioni.
Bene.
Che cazzo vuol dire?
Bello.
Niente. Alle energie. Allora. Forse proprio lei ha espresso così, può darsi.
Forse.
Certo. Allora, attenzione. Allora, l'ho riportato fedelmente. Quanto mi è accaduto, ho iniziato a interessarmi alle regressioni, alle energie. Maurizio, alle energie, al futuro dopo la morte. Ho fatto anche delle regressioni con una signora di Milano.
Una signora?
Sì, di Milano, molto brava, ma non è la Pompas.
Pompe, che ha detto?
No, ma
un nome,
e con lei, bravissimo, quando io dico subito Maurizio, perché appena sento una volgarità, subito penso
Maurizio?
A te. Penso subito a Maurizio.
È perché hai il preconcetto.
Oh, con lei ho ripercorso, senza H, vabbè. Ho ripercorso, forse si è espressa così Marisa Laurito senza H, oh, chissà. Ho ripercorso una vita, mi ha messo in pace Maurizio con dei nodi.
Beh, una Pompas mi metterebbe in pace.
Dice la signora Laurito, che lo racconta così, averissimo, averissimo.
Ah, beh, allora.
Io, come ho detto spesso, credo molto nel destino, ci scrive la. Marisa Laurito.
Scusa, se lei l'ha raccontata verissimo, significa che quello è il giornalista che scrive.
No, 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 Maurizio, l'ha raccontata verissimo, nel senso che ha avuto un verissimo senso di volerlo raccontare.
Verissimo la trasmissione, pensavo.
No, 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 verissimo, nel senso che l'ha raccontata essendo lei verissima. Erissima. Io, come ho spesso detto, credo molto nel destino, che è fatto con le nostre mani. Però ci sono anche cose che ci accadono, che ci portano su queste strade. E quindi non lei ha scoperto di non aver avuto figli. Cioè, non lo sapeva prima.
Lei si è accorta.
Con l'ipnosi regressiva.
Nessuno mi chiama mamma.
Così. Una volta, continua l'attrice, mi è capitato uno dei momenti più drammatici della mia vita. Uno dei momenti più... Vogliamo svelarlo fra poco. Una cosa a tema, per favore,
sì.
Perché poi sveleremo cosa è accaduto a Marisa Laurito in uno dei momenti più difficili e drammatici della sua vita. Davvero molto bella la nuova dei Greta Van Fleet, si intitola Broken Bells, ma è un bel disco, veramente l'ho apprezzato particolarmente. Da qualche giorno stiamo imparando a conoscere meglio Vorseeker, sistemi di allarmi e di sicurezza, e perciò ragazzi, Vorseeker, azienda internazionale già presente nei maggiori paesi europei, in Italia dal 2019, è all'avanguardia per tutti gli impianti di allarme gestiti a distanza da una centrale operativa. Torna a trovarci Giorgio Di Stefano, a cui diamo il buongiorno e il benvenuto. Ciao,
buongiorno.
Giorgio,
come stai? Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Come stai, tutto bene?
Tutto bene, tutto bene, buon lunedì.
Buon lunedì, ecco appunto. Senti Giorgio, io vorrei spiegare insieme a te l'importanza di avere un sistema di sicurezza che venga gestito tutto da noi, a 360 gradi. Ci spieghi di cosa si tratta e come è possibile da parte di Vorseeker?
Sì, allora innanzitutto siamo in un'era in cui un po' tutte le cose che noi facciamo hanno bisogno di assistenza, non è più come una volta che compriamo un qualcosa e ce la portiamo fino alla sua morte naturale. Sì. Quindi noi andiamo a fornire appunto al cliente un sistema di sicurezza, ma non solamente installandolo e basta, ma in realtà andiamo a fornire tutte quelle attenzioni che nella vita di ogni strumento insomma sono importantissimi, quali la manutenzione ordinaria, quindi andiamo a fare tutto quello che necessita per permettere agli apparati di funzionare regolarmente. Poi ovviamente come tutte le cose ci sono delle problematiche più grandi e quindi in tutti quei casi in cui un elemento si dovesse rompere piuttosto che non funzionare abbiamo due verifiche, la centrale operativa ci va a dire quando effettivamente qualcosa stesse funzionando o stesse non funzionando nella maniera adeguata, sì. E soprattutto andiamo a risolvere anche quel tipo di problematica. Ad esempio un'altra piccola cosa, in tutti gli allarmi ormai siamo abituati che ci chiamano quando parte l'allarme piuttosto che c'è una problematica e c'è una scheda telefonica all'interno, noi gestiamo ad esempio anche quella perché succede spessissimo che non c'è più credito e quindi praticamente l'allarme non ci chiama più certo. E possiamo capire quello che succede.
Certo. Senti Giorgio, so che in queste settimane c'è un'offerta abbastanza importante per quello che riguarda i vostri clienti e quindi i nostri ascoltatori, ce la puoi raccontare?
Assolutamente sì, noi abbiamo un prezzo di collocamento che è 599 euro di partenza e in questo momento stiamo facendo due campagne, una che facciamo uno sconto frontale di 400 euro, quindi collochiamo a 199 euro il kit iniziale più i servizi e nello specifico insieme a voi stiamo proponendo anche in regalo un Panic Watch che è praticamente uno strumento, una sorta di orologetto con il quale possiamo chiedere aiuto alla centrale nel caso di o problematiche o rapine o cose insomma di qualunque genere diano problematiche.
Ottimo.
Quindi questa è la nostra offerta.
Giorgio, io voglio ricordare i vostri contatti per raggiungervi, per l'appunto c'è il sito internet che è vorseeker.it, si scrive con la V-O-R, facciamo lo spelling, S-I-C-H-E-R, vorseeker.it, oppure il numero verde che è l'800-912-222, ripeto, 800-912-222, giusto Giorgio, corretto?
Assolutamente sì, corretto.
Perfetto, grazie a Giorgio Di Stefano di Vorseeker Impianti di Allarme e Sicurezza. Ciao Giorgio, a presto.
Ciao,
ciao. Ciao, buon lavoro, buona
grazie.
Giornata.
Grazie, ciao, a presto. E proseguiamo con i Buzzcocks. Dai Mauri, volevi fare una domanda a Giorgio Di Stefano di Vorseeker, perché mai hai detto scusa?
Non lo so, sembrava inopportuno.
Che io le chiedere, ho capito.
No, se lui è, se era vero che lui è una persona che non si allarma mai, però poi ho detto un cretino. Forse non è il caso.
Però potevi dire, te la facevo fare. Poi tra l'altro Giorgio Di Stefano di Vorseeker ha lanciato anche il Panic Watch, Maurizio Panic.
Panic, ma hai capito sta cosa?
Panic Watch.
Dovrebbero dare dei piccoli contributi però per sfruttare il mio nome in questo modo.
Io lo voglio chiamare Maurizio quel quella già lì.
Vabbè, Mauri
poi,
Watch.
Poi ce lo facciamo spiegare meglio le prossime volte da Giorgio Di Vorseeker. Intanto arriva il super classico. Stavo leggendo che c'è un punto del professor Roberto Burioni sulle riaperture del prossimo 26 aprile e Burioni scrive questo. Allora, il decidere riaperture e chiusure spetta alla politica, però la scienza può fornire utili basi. Oggi rispetto al passato sappiamo alcune cose che possono essere molto rilevanti. In primo luogo sappiamo, e prima non lo sapevamo, che il contagio all'aperto è molto più raro. Naturalmente se parate a 10 cm di distanza per mezz'ora o se vi baciate ci si contagia anche all'aperto, ma se ci si comporta in maniera ragionevole è difficile contrarre l'infezione. Ovviamente aperto significa un luogo dove circola l'aria liberamente, siete in un gazebo con quattro pareti di plastica non siete più all'aperto, siete al chiuso. Poi aggiunge che abbiamo dei vaccini estremamente efficaci, alcuni dei quali, quelli a mRNA, con grande probabilità in grado di impedire la trasmissione. I vaccinati non sono ancora tantissimi, ma comunque sono un numero non trascurabile, si spera che aumenteranno in maniera notevole, lo stanno già facendo, insomma siamo arrivati quasi al record di 400.000 vaccinati in un giorno. Comunque sappiamo, ed è cosa recentissima, anche per questo vale quanto scritto sopra, un conto è pensare, un conto è sapere, con un lavoro scientifico che prova la cosa, che grandissima parte delle persone che sono guarite dalla malattia sono protette non come dai migliori vaccini, ma quasi per diversi mesi. Hanno ancora degli anticorpi molto molto elevati.
Pare per 11 mesi, così leggero.
Quindi ci sono ufficialmente 4 milioni di guariti, ma c'è la speranza che siano di più. Poi ci sono 4 milioni di vaccinati anche al momento. Ovviamente questi avranno una ridotta capacità di infettarsi e trasmettere la malattia. La decisione è politica, io non la commento, però posso dirvi due cose. Oltre a quanto scritto, sappiamo che il contagio al chiuso è facilissimo, e con questa nuova variante inglese è più che facilissimo. Quindi la massima attenzione quando non siete all'aperto. La seconda cosa è l'invito a usare questa libertà che viene concessa con giudizio, perché se ci comportiamo da idioti potremmo perderla molto a breve per riacquistarla chissà quando, con relativi danni sociali, economici e culturali. Vale sempre un po' la regola del buonsenso. Che cosa accadrà? Che il 26 aprile, cioè vale a dire lunedì prossimo, cadranno il divieto di avere sul territorio nazionale delle zone gialle, quindi si potrà ritornare per tutte le regioni con un RT su base regionale che lo consenta, si potrà ritornare quindi con RT sotto all'1 alla zona gialla,
anche in nella base quale, ai vaccini,
nella quale ristorante che è un'altra variabile, non solo l'RT, sì, ci sono diverse variabili. Comunque l'RT ovviamente è l'indice di quanto la malattia, il virus si sta girando, diciamo così. Cosa succederà? Che come era in passato potranno ristorante e bar fare servizio all'aperto anche a cena, quindi anche a cena sempre con la
coprifuoco
sempre, quindi cena diciamo così sul presto dal 26 aprile. Quindi dal 26 aprile si potrà tornare con grande probabilità anche nel Lazio, per chi ci ascolta dal Lazio, ad andare a pranzo e a cena fuori sempre con il coprifuoco come detto, ma solo per il servizio all'aperto a cena. La principale differenza rispetto alle zone gialle in vigore nei mesi passati. Nei piani del governo, ristoranti e bar dovranno poter aprire dal 26 aprile solo all'aperto anche a pranzo, mentre a pranzo dovrebbero poter riaprire anche al chiuso a partire solo dal primo giugno. Con il ripristino delle zone gialle riaprono automaticamente anche i musei, mentre teatri, cinema e spettacoli potranno riaprire in zona gialla con misure di limitazione di capienza stabilite dal comitato tecnico scientifico. Questa è la linea, quindi si darà precedenza alla riapertura delle attività all'aperto. È chiaro che teatri e cinema, insomma, non essendo delle attività all'aperto, anche se insomma venendo mai l'estate qualche cosina all'aperto si potrà fare, no? Quindi si fonda sul rischio ragionato, è basata sul principio scientifico che il rischio di contagio all'aria aperta è basso. Questa è la situazione. Fra l'altro dal 26 aprile saranno consentiti di nuovo gli spostamenti fra regioni se tutte e due gialle. E ha parlato genericamente di un pass per gli spostamenti tra regioni di colore diverso. In realtà non è proprio un pass, dice che per andare in regioni di diverso colore si prevede la sussistenza di una fra le seguenti condizioni: avvenuta vaccinazione, quindi cosiddetto pass vaccinale, certo, vaccinale in quel caso, esecuzione di un test Covid negativo in un arco temporale recente o avvenuta guarigione da Covid. In quel caso si potrà viaggiare anche fra regioni di diverso colore, diciamo così.
In quel caso ti potrà fare due pass.
Bravo Mauri, quando c'è da dirlo dico, bravo Mauri. Diversi giornali scrivono che il Ministero dello Sport starebbe lavorando per far tornare anche il pubblico degli stadi a partire dal 1 maggio. Ancora non c'è una decisione ufficiale al riguardo. Si dice, insomma, se ci saranno le condizioni. Si parla forse delle ultime due o ultima partita di campionato, probabilmente. La riflessione è ancora aperta. Certo, perché? Che gli europei si giocheranno in Italia con il pubblico, e sono ottimista anche sulla finale di Coppa Italia, dice il sottosegretario alla salute Andrea Costa a Sky Sport.
Perché?
Soprattutto non capisco qual è l'urgenza. Abbiamo fatto tutto un campionato a porte chiuse, non mi pare che ci sia questa urgenza.
Per il lancio di un messaggio positivo. Ora siamo tutti adulti e vaccinati, e lo sappiamo, cioè, che voglio dire, dobbiamo aspettare. Mi chiedo perché rischiare. Perché?
Senti, leggevo un articolo molto interessante sul sex work. Sex work dovrebbe essere considerato un lavoro? Per me assolutamente
certo.
Studiosi e attiviste sostengono che l'approccio al lavoro sessuale andrebbe cambiato per eliminare eliminare lo stigma e per migliorarne le condizioni. Magari dopo ce ne occupiamo. Intanto qualcuno dice, ma i calciatori quando riposano? Effettivamente, quando si riposano? No, in realtà la Super League è concepita in maniera tale che il posto che prima occupava la Champions League verrà occupato da questa nuova competizione, che ha una base diversa perché ha un girone, cioè un girone unico con un calendario di andata e ritorno. Quindi
in
teoricamente
realtà è lì che si innesta tutta la polemica, sì. Perché loro dicono, pur mantenendo tutto, che ne so, se gioca una volta a settimana nei buchi c'è l'infrasettimana della Super League, lì subentra la UEFA barra FIFA che dice ok, io invece non vi faccio partecipare a niente,
niente
e voi fate
niente.
La vostra Super League
niente.
Scusate, c'è una cosa che mi sfugge riguardo a questa Superlega, sì. Ma essendo la UEFA nata per prima, quindi comanda su tutte e non dà la possibilità a delle squadre che credo teoricamente siano private,
sì,
di poter creare altri campionati.
No, lo possono
problemi.
Creare, però la UEFA ti dice allora non partecipi più ai
perché
nostri.
Finora non è mai capitato nulla del genere.
L'NBA ha il salary cap e il sistema del draft per equilibrare il campionato, un sistema non perfetto ma che rende la Lega molto interessante. Il sistema delle Superleghe è un'associazione mafiosa mascherata, ci scrive Maurizio. Il calcio non ha più valori, è una minaccia per avere più soldi dalla UEFA, è chiaro, secondo qualcun altro di voi. Poi sentiamo ancora 3899 106 600.
Ciao ragazzi, buongiorno. Ma a Marisa l'ha, ma qualcuno gli ha mai detto che quella si chiama Fattanza?
Allora ragazzi, calma, calmo, che oggi Marisa Laurito compie 69 anni e io le ho mandato gli auguri di buon compleanno,
dei fiori.
Siamo molto calmi, vogliamo mandare dei fiori a Marisa Laurito?
A nome della radio del rock,
voglio mandare dei fiori a nome del The Rock Show a Larisa, come si chiama? A Maurisa Laurito.
Ciao,
gli indirizzo, sta a cena sua,
stai calmo, perché
mettiamo 100 euro a testa? Vogliamo 100 euro a testa?
Sì.
300 euro
Laurisa, la
allora facciamo così, 100 euro li metto io, 100 euro
io
tu
metto
Mauri,
1000
100 euro Alessandro e 100 Manu, Patrizia Manu, sì, 400 vabbè. euro. Ehi. 400 euro là.
Ma per fare che?
Alto là Maurizio,
400 euro gli fai un copricassa
alto là
Maurizio,
Maurizio.
Ma cosa dici?
Ma come le metti? Schifoso.
Valoria.
Allora quanto è bella Broken Bells, la pelle d'oca, i Greta Van Fleet stanno salvando il rock insieme ai Kings of Lee,
diciamolo.
No, scusate, ho sbagliato. Allora vi ascoltavo dalla doccia, non capivo bene, quindi per ogni vorsica installato regalate un paniconi. Guarda, potrebbe essere un'idea, potrebbe essere un'idea,
sì,
cioè
viene a casa e vi fa l'allarme.
Allora potremmo fare così, che se voi comprate un Vorsicker vi mandiamo paniconi a casa per un giorno a fare
l'allarme. Quello che volete,
tutto quello che volete,
come faccio l'allarme,
decidete voi. Anche o non solo Maurizio, o non so, o non solo Maurizio,
non solo.
Attenzione Maurizio, non solo.
E che altro devo fare?
Ah, bravo, tempo al tempo, vedrai che lo scoprirai Maurizio.
Stamattina Maurizio è in grande spolvero di battute.
Sì, stamattina sì.
Devo dire, ne ha dette 2-3 che non erano male, però effettivamente.
Perché il fine settimana mi giova.
Come vai, Maurizio?
Perché ci giobbi.
Perché mi riposo.
Vabbè.
E quindi
giobba lui.
Lucido.
Lui ci giobba ed è
lucido. Vabbè. Allora, senti un attimo. Dunque, vabbè, mandiamo una canzone. Va, poi torniamo tra poco. Loro si chiamano Turbo Negro. Attenzione,
dai,
Negro.
Però.
Vabbè, Maurizio, io devo farmi
Turbo però. Di colore, se mai.
Turbo Nero. Turbo Nero. Per quanto pure Mozart, no, meglio Beethoven. Meglio Beethoven, il nuovo singolo di Caparezza si intitola La Scelta. Vabbè ragazzi, Beethoven era sordo. Caparezza c'ha l'acufene,
stessa persona.
Diciamo che sì,
un
c'è
brano accolto con giubilo dal nostro ospite, entrato trionfante, esultando.
No, vogliamo dirla una volta per tutte, che il nostro ospite, l'uomo delle stelle. No, non voglio spingermi insino a quello, però ti dico che l'uomo delle stelle è entrato nei nostri studi oggi e ha detto testuali parole: questa l'avete messa per me. L'avete messa per me, a ciò che io ne goda. E
Santi
quindi
buongiorno
all'Uomo delle Stelle, come stai?
Buongiorno cari, buongiorno, buongiorno.
Hai preordinato il nuovo album di Caparezza?
Assolutamente sì.
Che arrivi subito
tre
a casa
copie.
Tua.
Mi sono boccato a casa. E poi in fondo c'ha la stessa capigliatura di Beethoven.
È vero.
Poi muore Beethoven, appare Caparezza.
Appare Caparezza, giusto.
C'è Caparezza, non c'è
Beethoven. L'hai mai visto insieme?
Bravo, sullo stesso palco Caparezza e Beethoven.
Per cui
capigliatura la stessa, il nome pure è similare, no? Perché Caparezza
Beethoven.
Ludwig van Beethoven, no? Quindi siamo lì più o meno, Caparezza, Mickey Mix, no?
Lasciamo perdere.
Allora, senti, oggi parliamo di buon cibo, di buon bere, con l'uomo delle stelle anche quest'oggi.
Di bon ton.
Intanto qua ci scrivono Turbo di colore, va bene, ok. stanno parlando ancora, parlano ancora di questa Superlega, ancora molti dei nostri ascoltatori. Parlano della sai che ci ho pensato pure io, Marco, ma assolutamente non, qui non c'era Fabio, Flavio Briatore ieri a Imola. Safety car che casca a fagiolo per Hamilton causata da incidente fra due piloti di Mercedes. Coincidenze? Guarda, a questo no, complottismo totale ci ho pensato pure io perché era affascinante, però penso sinceramente anche perché rischiamo di ammazzarsi sul serio, insomma, quindi
sì, quello sicuramente. Poi non si è capito bene l'incidente, tu che sei uno pratico, sì, non so se hai capito bene come ha fatto Russell.
È perché ha beccato, è uscito dalla scia, diciamo dalla linea che si percorre quando la pista è bagnata, ha beccato un po' del bagnato, gli ha perso la macchina, gli andato, infatti non si è capito perché si è incazzato con Bottas.
Bravo, perché voleva picchiare Bottas,
voleva picchiarlo fortissimo, è andato lì Bottas, devo dire, il gran signore gli ha fatto il dito medio e lui l'ha picchiettato sul casco,
ha preso una Bottas,
esatto. Però devo dire la verità, le belle litigate, le belle scazzottate tipo Piquet Salazar nel 82 che c'erano in Formula 1, adesso pure si danno un picchia, ma venatevi per bene, no? Allora se volete, allora,
datevi un pugno,
perché io dico o non fate nulla, io sono contro la violenza, o non fate nulla oppure se vi dovete picchiatevi per benino.
Poi altrimenti... una volta nella macchina Formula 1 c'era il crick, uno scendeva col crick,
esatto, e subito
bisognerebbe ripristinare il crick a bordo,
vieni qua, scendi che te sfondo. Bene, allora questa era, diciamo, una possibilità, attenzione, sentiamo Carlo, vai.
Emilio, aumenta di uno la doppia vaccinazione nel Lazio.
Ah,
buona
bene.
Giornata.
Bene, bene. Carlo si è vaccinato, eh?
Bravo,
quindi
Carlo.
O si sta per vaccinare? No, si è vaccinato, aumenta di uno.
Bravo, Carlo.
Alla grande, ragazzi. È così che si va avanti, è così che si risolvono i problemi. Allora, attenzione perché dal 26. Voglio subito interrogare il nostro uomo delle stelle. Se torniamo in zona gialla, riapriranno ristoranti e bar. Oh. Ora, però, con queste modalità che molti hanno contestato, anche molti ristoratori, eccetera, perché potranno riaprire per il momento solo all'aperto. In più ci sarà ancora il coprifuoco, quindi anche per la sera sarà un po' complicato. Si parla di riapertura a pranzo a giugno, dal primo giugno, per le riaperture all'interno a pranzo, per il resto aperti all'esterno. Come la vedi?
Allora,
come te pare sta cosa?
Partiamo da un presupposto, sì, che aprire all'esterno va bene, ma vedete la temperatura in questo momento,
tra l'altro,
a Roma
non coincide con la primavera.
In Italia fa freddo,
sì,
quindi è difficile riaprire a pranzo fuori col cappotto, anche perché, come diceva Burioni,
sì,
se apriamo fuori dentro il Dior, quindi dentro un gazebo, diciamo,
è dentro,
come se siamo chiuso,
sì,
quindi
è uguale,
non cambia niente. Certo. Dobbiamo stare assolutamente
all'aperto. Sì, sì.
All'aperto.
Morire di freddo.
Giusto così.
Non si può fare, credo. E poi Roma è una città temperata, ma pensate a Milano, a Cuneo, ancora più a nord, che c'è, a Innsbruck, no,
a Aosta, che ne so,
a Reykjavik, più a nord, a nessuno pensa a Reykjavik,
sì,
esatto, ecco. Quindi sarà molto difficile, cioè, mi sembra una butade, una cosa senza senso. E poi dal primo giugno invece fortunatamente potremo riaprire dentro, perché non si sa perché,
non
è preciso,
non si sa,
però
sì,
potremmo riaprire dentro perché
potremmo teoricamente, perché diciamo che è uno step, cioè se il 26 aprile, quindi tutto il mese di maggio, questa quarantina di giorni, le cose andranno come si spera, faranno aprire dentro anche a giugno, ma non è neanche sicuro, tra l'altro, quindi insomma, diciamo che non credo che siano soddisfattissimi con i ristoratori, che ho visto già protestare, insomma, nelle scorse settimane. Prima di parlarne più approfonditamente, perché ci sono anche dei messaggi di chi ti un pochino ti stuzzica su questo argomento, caro uomo delle stelle, io conoscevo il dark web, sapevo del dark web, poi ieri mi sono visto una serie Dark Tourist, quella serie che ci hanno consigliato vari ascoltatori, vari fra voi, la puntata sugli stans, no? I paesi, le ex repubbliche sovietiche dell'Asia centrale, che mi è molto piaciuta. Scopro che oltre al dark tourist, al dark web, c'è anche dark kitchen, cioè le cucine scure, le cucine oscure, potremmo
Attenzione.
Dire. Di che si tratta, caro uomo delle stelle?
Allora, questa dark kitchen è nata chiaramente con la pandemia. L'idea qual è? Quella di avere un centro di cottura, si dice così in gergo, cioè
sì,
un posto dove si cucina,
okay,
però non avere un ristorante fisico.
Sì.
Quindi il costo del ristorante fisico è chiaramente impegnativo, anche se è chiuso perché affitti, cose, eccetera.
Certo.
Quindi c'è questa cucina che esiste come cucina, ma non come locale, che prepara dei piatti particolari. Ad esempio l'hanno fatto lo chef Lamantia,
sì,
che è il compagno di Chiara Maci, famosissima, insomma, un po' dappertutto sui social. Filippo Lamantia aveva precedentemente il ristorante di Dolce & Gabbana, si chiama Gold, a Milano.
Sì.
Ha chiuso questo ristorante, che era un una bestia di ristorante di due piani, 300 posti, una cosa senza
che non era
senso.
Gestibile, sì.
Esatto, chiuso durante la pandemia, aperto questa dark kitchen, cioè lui cucina questi piatti particolari, sì. Vengono venduti solo ed esclusivamente tramite Glovo, piuttosto che Uber Eats,
insomma le varie app, insomma, di servizio a domicilio.
Esattamente.
Quindi non c'è la possibilità di sedersi nel ristorante, cioè lui cucina e basta sostanzialmente.
Lui cucina e basta e vi, sì, porta a casa le cose, se sono delivery oppure se è asporto, insomma.
Quindi fare asporto e delivery, diciamo.
Esattamente.
Così. Ma questa roba qui non esisteva già, cioè nel senso io sapevo le pizzerie, sì, io le pizzerie so che ce n'erano alcune, ce n'è una vicino a casa mia
solo
che
consegne.
Fa solo consegne, cioè tu puoi andare lì e fare asporto oppure sono iscritte nelle varie piattaforme, varie app,
no, c'è solo il forno.
Di delivery, però c'è solo il forno, sì, cioè esisteva un po' una roba del genere.
Sì, come cultura esisteva, infatti esisteva per la pizzeria, che è un prodotto semplice da gestire, certo, e veloce, immediato da fare, insomma la chiami 5 minuti la pizza è fatta. E per quanto riguarda la ristorazione di un certo livello, quindi quella diciamo stellata o gourmet o chiamatela come, sì, volete, quella era un po' più complicato, quindi hanno deciso di abbassare i costi del ristorante, sì, fisico e alzare quelli,
ecco,
di una produzione.
Non d'arte. C'è, non esiste un ristorante stellato oggi che sia fatto con il concept della dark kitchen, cioè della solo cucina, stellato però.
Come no? C'è? A Milano, chiaramente tutti quelli principali sono a Milano. Milano è un centro della ristorazione gourmet un po' particolare, sta molto avanti, insomma.
Sì.
E c'è lo chef Giancarlo Morelli che è una stella Michelin,
sì,
utilizza proprio questo genere di cucina, questo centro di cottura tra virgolette, nel senso che in quel posto vengono solamente cucinate, c'è cioè solamente la cucina, c'è niente. Originariamente però lì tanto tempo fa c'era il ristorante che poi lui ha chiuso e ha trasformato in questa cucina.
Ci sono tantissimi messaggi sul tema di oggi, insomma, comunque o domande per l'uomo delle stelle, però prima di le facciamo dopo uno stacco musicale, come si diceva una volta, però voglio farti una domanda prima. È la dark kitchen, la cucina condivisa, un trend del momento, nato per adattarsi alle nuove regole imposte dal governo, o è una tipologia di ristorazione che continuerà ad essere sempre presente?
Attenzione,
caro uomo delle stelle.
Vai giù duro se puoi, vai giù duro.
Lo farò. E secondo me è un tipo di ristorazione destinata a continuare, anche perché in Italia è un trend nuovo, all'estero è una cosa che esiste da tantissimi anni, soprattutto nell'America del Nord.
Bene, bene, bene. Allora, tra pochissimo le vostre domande, le vostre curiosità. Prima però è Dark Kitchen, e senti questo aggancio, Fear of the Dark. Loro sono gli Iron Maiden, scelti dal nostro uomo delle stelle. Complimenti.
Complimenti.
Iron Maiden, tra l'altro, una delle sue band preferite, da quanto so,
insieme a Caparezza.
Taylor, Lizzie Hale, Scott Ian, Dave Lombardo e molti altri all'interno del progetto Thunder Force, progetto che fa parte della colonna sonora dell'omonimo film Netflix. Siamo con l'uomo delle stelle a parlare di ristorazione stellate e non solo, di buon cibo e di
non
buon
solo.
Bere, non solo, e molto altro. Parliamo di queste dark kitchen, cioè vale a dire questi ristoranti che stanno venendo fuori, composti, caro uomo delle stelle, dalla sola cucina sostanzialmente,
sì,
cioè un locale anche carino, ma dove non c'è la possibilità di sedersi e consumare il proprio cibo, ma si può soltanto fare asporto o delivery, anche di alto livello, anche stellato. Ci sono parecchi messaggi, 3899 106 600. Ripartiamo da Sofia.
Qui.
Vai da qui. Vai,
vabbè,
riga,
ma come, perché riga. Sono delle previsioni, si pensa che, sì, con la campagna vaccinale che prosegue e va avanti, sì, a giugno avremo molti più vaccinati, per,
sì,
cui sarà più sicuro.
Speriamo,
riaprire i ristoranti.
Speriamo che sarà così.
Sì,
dobbiamo,
esatto. Abbiamo avuto il record di vaccinati, 350.000, 348.
Sì. Stiamo andando verso i 400.000 al giorno. Vediamo se riusciamo.
Giorno, anche se fossero 400.000 al giorno, per il primo di giugno non è che ci abbiamo tutti.
Non è difficile.
Di Gregge, no.
Diciamo
no.
Che c'è anche, secondo me, il tentativo di alimentare qualche speranza che non faccia sprofondare nel baratro della depressione gli operatori del settore, no?
Psicologica.
Invece, esatto, okay. Anche una roba di questo genere.
Si fanno meeting, si fanno, sì, cene di lavoro, pranzi di lavoro. Senza pietà per nessuno.
Bene, allora Mirko, senza pietà, devo dire, entra così a gambe tese. Dunque,
pietà.
Più che altro, non tutti i ristoranti hanno la possibilità di mettere i tavolini fuori, magari non c'è proprio lo spazio, quindi non ha senso. Ecco, il ristoratore che non ha la possibilità di avere, anche con deroghe, con concessioni da parte del comune per l'occupazione di suolo pubblico, ma chi non ha proprio la possibilità di farlo, che fa?
Gli si fa un buono.
No, non può fare nulla. Cioè, che può fare?
Non può fare assolutamente nulla, perché non c'è la possibilità, almeno che non butta giù un muro della, del locale e dice: vedi, mo è aperto.
Sì, effettivamente. Allora, per Dark Kitchen, per un momento ho pensato a una roba illegale, tipo stufato di panda o elefante in umido.
Sarebbe un'idea.
Però sai che finite come il dark web, cioè tipo dei ristoranti vietati, no? Che stanno dentro un ristorante, però al piano di sotto, clandestino.
Vuoi mangiare,
eccetera,
l'ultimo esemplare?
Dove ti fanno mangiare delle cose che sono, che non sono concesse.
La pantera nera.
Buongiorno, ma in queste cucine non cucine che si possono dire ad uso privato con vendita, si può andare là, può andare l'ASL con i vari controlli per verificare le condizioni dei lavoratori, se no credo che qua andiamo indietro anziché avanti.
Assolutamente sì, sono registrate come cucine normalissime, solo che sono registrate invece come che somministrazione di alimenti e bevande, sono registrati come centro di cottura, che è un termine tecnico per dire qui non serviamo ai tavoli, solo
c'è
per
solo la cottura, c'è solo la preparazione del piatto,
esattamente,
diciamo così.
Ma
non c'è la somministrazione, l'ASL va uguale. Oggigiorno la gente va troppo appresso a tanti falsi meeting, ci scrive il nostro amico Gigi. Bravo Gigi, bravo Gigi. Vai.
Buongiorno Radio Rock.
Ciao.
Io lavoro al call center per la commissione vaccini.
Sì.
Quindi veramente io ora non sto lavorando, lavoro il pomeriggio.
Sì.
Però i colleghi mi dicono davvero sta chiamando un botto di gente per la prenotazione, ragazzi. Quindi sono veramente contento.
Mi sembra un buon segnale. Un segnale positivo. Bene, bene, alla grande, vai, sentiamo ancora 3899-106-600, un rullo di messaggi,
tu,
vai.
Ma non si dice negro? Che cazzo, l'hai detto pure due volte, l'hai detto, sì, e poi ci hai messo davanti, prima, pure però. Turbo, cioè che l'hai pure offeso.
Vedi il turbo negro che sarà, un super negro, cioè come...
Che corre fortissimo.
Forse, chissà, vabbè, sentiamo...
Scusate se vado off topic, ma secondo me questa nuova Superlega farà la fine dell'Italia Viva De Renzi.
Va bene, ok. Non è male, non è male. Senti, caro uomo delle stelle, ti volevo domandare questo. Dunque, se qualcuno scrive l'USL, ma l'uomo l'USL che
non esiste più
da 20 anni. Beh, dico da Saub.
C'era negli anni 80.
Ma che è l'USL? L'ASL, vabbè, non fai controlli, diventa una cucina da sporco. Ci scrivono. Bene, oggi stanno in forma dei nostri ascoltatori, è gran forma. No, io ti chiedevo in realtà sul discorso che diciamo così, rimarrà questo modello anche dopo la pandemia. Poi noi diciamo sempre dopo la pandemia qui finisce mai, speriamo di poterle verificare queste cose. Comunque tu hai detto sì, sarà, continuerà ad essere presente, ma la domanda è: potrà essere un unico modello di business, cioè come dire faccio solo questo, o dovrà sempre comunque affiancarsi alla normale attività di un ristorante?
Allora, secondo me che succederà dopo la pandemia, qualora finisse la pandemia?
Esatto, ormai è lecito farsi questa domanda.
E succederà che la gente sarà talmente esasperata che andrà al ristorante a pranzo, a cena, a colazione, a merenda, pur di uscire di casa e andare al ristorante. Credo che vada a finire così, perché proprio ne ha fa più. E al tempo stesso alcuni ristoratori cominceranno a dire: no, va bene, il ristorante fisico è più figo, ah, se sta meglio, quindi lo lasciamo aperto. Quella che era una dark kitchen, adesso è una dark kitchen però con 10 posti, capito?
Sì, molto esclusivo.
Perché chiaramente a seconda di quello che succede poi dopo svilupperanno un modello di business diverso. Il business della ristorazione va dietro ai consumatori, non è il contrario.
Certo.
I consumatori aspettano, dice: vediamo un po', c'è stato ristoranti, tutti
un po' che fanno.
Se non c'erano, giravano per Roma senza fare niente. Quindi questo è un po' il discorso. Bisognerà vedere come si evolverà la situazione. È chiaro che una dark kitchen è più economica, è più sostenibile rispetto al ristorante classico, e puoi anche realizzare cose più fighe, più con materie prime migliori, come te pare a te, rispetto al ristorante fisico. Però il ristorante fisico c'è da 2000 anni e credo che andrà avanti
così. Infatti no, ti stavo per chiedere, perché sai, sono delle attività che hanno superato il luogo fisico, no? Che il luogo fisico poi tu devi pagare l'affitto dei locali, tutta una serie di costi, no? Energia elettrica e varie cose, gas, che ne so. Molte tipologie di lavori hanno superato questa roba qua, è diventato tutto virtuale, ordini online, eccetera. Ma l'esperienza di un pasto al ristorante non è sostituibile con te che te prendi il cibo e te lo porti a casa o te lo fai consegnare a casa, perché quella lì è un'altra cosa, cioè rimarrà probabilmente anche dopo, ma non potrà sostituire completamente, no? Io credo il pasto in un ristorante, la cena classica classica cena fuori, anche a livello proprio di esperienza. Di...
Immaginiamo che con una ragazza dice ti porto a cena fuori, dove? A casa mia. Allora fuori di... stiamo sempre a casa.
A cena dentro. Diciamo.
Hai un solo scopo, brutto maiale. Cioè
è un maiale schifoso. Zuzzone, che vergogna. Allora, tra l'altro, tra poco in questa situazione qui di grande precarietà, voglio capire un attimo gli ristoratori come sono organizzati, se ci sono delle associazioni, cosa stanno facendo, e quindi anche su questo ti interpellerò, caro Uomo delle Stelle. Prima però un po' di musica ancora scelta dall'Uomo delle Stelle, Nickelback con If Today Was Your Last Day. Ma che scelta pazzesca,
bravo.
E a proposito di Dark, il nostro Uomo delle Stelle che ci ha preparato una playlist a tema, devo dire complimenti, e ha pensato anche ai Red Hot Chili Peppers di Dark Necessities. Tra l'altro voglio ricordare che tutte le canzoni scelte dall'Uomo delle Stelle sono disponibili in una playlist sul nostro account Spotify Radio Rock 106.6, che si chiama proprio Uomo delle Stelle. Quindi voi se volete riprendere qualche, siete persi qualche canzone, recuperarla, avete la possibilità sul nostro profilo Spotify, che è Radio Rock 106.6, di trovare appunto la playlist dedicata alle canzoni scelte dall'Uomo delle Stelle. Francesca ci scrive: è un po' come andare al cinema rispetto al film visto a casa. Cioè l'esperienza di andare somiglia un po', no? Come, cioè, come paragone ci può stare. L'esperienza di andare al cinema a vedere un film non è paragonabile al film, pur bello, che ti vedi a casa sul tuo 55, 60, 70, 100 pollici, quello che ti pare, però non è la stessa cosa a livello di esperienza, no. Come i concerti, noi abbiamo detto dei concerti, il teatro eccetera. Mirko dice: perché le strutture alberghiere possono fare come vogliono, meeting, pranzi di lavoro eccetera eccetera, e i ristoranti no? Punto interrogativo.
Perché la legge glielo permette, visto che loro possono avere le persone a dormire lì, dici se dormi qui puoi. Però sono nati moltissimi che non dormi lì, gli dai solo il documento, così dice poi... non resti a dormire?
Pensavo che rimanevi a dormire. Ma ti potevi fermare? Io ero convinto che rimanevi a dormire.
Vabbè, dai, sarà per domani. Certo.
La prossima volta vieni, rimani però.
Ci tengo,
Vuole scappare, c'è da fare. Purtroppo c'è un altro problema. Non è importante il numero dei pollici, ma come li si usano, ci dice Domenico. Quanto vero. Allora, diciamo prima, caro Uomo delle Stelle, come si stanno organizzando in questa fase i ristoratori romani, ma non solo, in un momento di questo genere, per far fronte a quello che sta accadendo?
Allora, diciamo che ci sono diversi tipi di reazioni. Allora, c'è una reazione un po' più violenta, quindi chi proprio scende in piazza delle cose che dal punto di vista sociale non andrebbero mai fatte, quindi distruggere i cassonetti piuttosto che, insomma, quello che abbiamo visto in centro è noto, non lo dico solamente io, e che sicuramente è dettata dall'esasperazione, dalla tristezza, dalla rabbia,
frustrazione,
tutto quello che volete, però la violenza non è mai giustificata in nessun caso, tantomeno in quello, perché poi succede una reazione avversa. Invece che essere positiva, lo Stato dice: ok, se reagite in questa maniera, allora ci inventiamo un'altra cosa, tipo consentitemi il francesismo, la cagata dei dehors aperti, chiusi, perché quello aumenta l'odio tra un ristoratore e l'altro. Perché tu hai il dehors, stai a 20 metri da me, io non ce l'ho, tu puoi stare aperto e io no.
Mi permetto di dire che non fa amare nemmeno, non fa rendere particolarmente simpatica nemmeno la classe, diciamo, la categoria dei ristoratori rispetto all'opinione pubblica, no? Vedere certe scene, secondo me.
Assolutamente.
Poi ognuno ha i suoi cazzi, come si dice a Roma. Detto questo, va bene. Quindi, come invece...
Però nasce grazie a So Wine So Food, la rivista che... di cui sono l'editore, abbiamo creato un'associazione, si chiama proprio Associazione Ristoratori Romani, che però vive di cose diverse rispetto alle altre. Allora, innanzitutto associarsi è molto semplice, già un centinaio di ristoratori l'hanno fatto e costa un euro. Perché costa un euro? Perché è una cosa simbolica, per dire non vogliamo essere i soliti che famo gruppo, andiamo in piazza, facciamo gruppo, andiamo al comune, facciamo gruppo. No, sosteniamo i ristoratori. Allora ci sono delle attività che si chiamano pro bono, cioè fatte senza remunerazione economica. Lo fanno gli avvocati, lo fanno i consulenti, lo fanno tantissime persone, e lo facciamo anche noi come esperti del settore. Quindi sicuramente ci deve essere un sostegno dal punto di vista psicologico per queste persone. Un ristoratore che per 2 anni ha avuto il locale chiuso e ha perso 600.000 euro ci vuole. Innanzitutto dal punto di vista psicologico stargli vicino e dirgli: oh, amico mio, non ti preoccupare, una soluzione la troviamo, insomma, non so cosa, però ci sono psicologi
sì,
brulare,
psicologi, sì,
psicologi,
psicologi, paresi,
che si sono,
no, quello è importante effettivamente, si sottovaluta tantissimo questo aspetto qua,
che si sono uniti alla nostra associazione e totalmente in maniera totalmente gratuita aiutano queste persone, che è la prima cosa. Poi ci sono i ristori, ma come ci si orienta nei meandri di tutti i ristori, esatto, che ci, certo, sono, che è un bordello? Allora ci sono dei professionisti che fanno parte della nostra associazione e gratuitamente ti spiegano come potresti prendere ristori sia dallo Stato ma sia dall'Unione Europea, perché ci sono ce ne sono degli altri. Poi l'assistenza legale sicuramente è un problema gestire, ad esempio, con i padroni degli immobili dove siamo in affitto, gestire delle controversie con loro, perché magari uno si è trovato a non poter pagare l'affitto, allora come ci si orienta, come si fa, e li assistiamo sotto questo profilo. E un'altra cosa non meno importante è: come posso ripartire e fare una comunicazione adeguata affinché le persone possano prendere bene la mia nuova, il mio nuovo genere di ristorazione, oppure, certo, la mia nuova veste, oppure come un anno chiuso, due anni chiusi, sicuramente quei clienti li ho persi, come posso riacquistarli e ritrovarli? Quindi tutte queste attività in maniera totalmente gratuita, quindi pro bono, il termine giusto è quello, sì, lo fa Associazione Ristoratori Romani. C'è il sito internet che si chiama proprio in questa maniera, c'è
Associazione Ristoratori Romani, quindi lo trovate su internet digitando proprio il nome dell'Associazione Ristoratori Romani.
Semplicemente così ci si iscrive e poi si viene contattati, si fanno delle zoomate anche con altri ristoratori per fare anche un po' gruppo, no?
Sì,
perché l'obiettivo in questo momento è fare gruppo, non isolarci,
non sentirsi soli,
esattamente, quindi, certo, questa è l'idea.
Bene, bene, ottimo. Il sito, quindi, lo trovate, vabbè, basta digitare Associazione dei Ristoratori Romani, il primo risultato che viene fuori su Google o su vari motori di ricerca. Grazie al nostro uomo delle stelle, che aspettiamo mese prossimo con un altro appuntamento lunedì intorno più o meno alla metà del mese, e magari ci darai anche un feedback, un ulteriore aggiornamento per quanto riguarda la situazione legata all'associazione e a quello che accade ai ristoratori romani, e non solo. Poi daremo uno sguardo anche alla situazione del resto d'Italia, sperando di poter portare, di poter commentare notizie positive. Benissimo, grazie all'uomo delle stelle,
grazie
Alessandro Tirocchi. A domani, ritorna il The Rock Show alle ore 6 del mattino, domani martedì. Intanto adesso Gagarin con Tatiana e Boris.
Radio Rock Podcast. Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente. Anche in podcast.